Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Militare Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è la postale 53 Malostica Vicenza, e Francesco ce l'ha fatta ad arrivare nonostante il mega lavoro.
Il traffico è più pesante.
Allora, iniziamo la trasmissione, intanto che Francesco sistema un po' le cose. Diciamo che vi ricordo che ad agosto abbiamo il rito della Devotio sull'altipiano di Asiago, per cui tutti quelli che intendono partecipare al rito, che hanno partecipato già negli anni scorsi, sanno perfettamente le modalità, basta che si mettano in contatto con me o con Francesco. E naturalmente,
o con le altre persone che hanno partecipato al rito.
Esatto, cioè praticamente chi è già venuto e posso chiaramente venire, siccome il rito è una cosa riservata, cioè non è una cosa segreta, è una cosa pubblica, però chiaramente lo facciamo in maniera riservata, cioè in maniera privata, fa parte dei riti privati, riti religiosi privati, c'è una categoria particolare nella giurisprudenza. E niente, le persone praticamente che sono già venute, le persone nuove che arrivano, è bene che siano conosciute, per cui basta che praticamente uno che è già venuto sistematicamente conosca la persona, è sufficiente insomma per invitarla a partecipare, non ci sono prerogative. Naturalmente noi stiamo abbastanza bene in compagnia, perché ormai queste persone si vedono da quanti anni, Francesco? Alcune anche da 5-6 anni, 7 anni, insomma ci troviamo, per cui c'è effettivamente una affiatamento fra le persone, che è anche bello stare assieme, non tanto solo per il rito, ma anche per stare assieme, insomma. E sì, le amicizie si forgiano nel tempo, d'altronde, non è una cosa che nascono così all'improvviso. E naturalmente il rito della Devotio, praticamente ci troviamo ad Asiago, raggiungiamo il posto, poi c'è una piccola passeggiata a piedi in mezzo ai boschi, raggiungiamo il luogo, ognuno di noi ci porta un mazzetto di piante aromatiche, quelle che piacciono a lui, praticamente è una cosa nostra che bruciamo nel fuoco, cioè un pezzettino di noi che bruciamo nel fuoco, in questo caso fa parte degli odori, fa parte degli aromi, fa parte dei profumi che buttiamo nell'aria, e viene recitata questa Devotio, che è sempre la mia Devotio fatta, un giorno o l'altro le persone si faranno la loro Devotio in base ai loro intenti, alle loro passioni, al loro percepire e intuire il divino che hanno attorno, ma comunque per il momento manteniamo questa. E dopo si ritorna e si va a mangiare tutti in agriturismo oppure in un ristorante, vedremo un attimo dopo dove sarà, se sarà il solito posto o non sarà il solito posto, insomma. E là praticamente si fa serata onorando Dioniso, e chi onora Baco naturalmente non guiderà l'automobile, ovviamente, se no scalano punti. E niente, questo rito che ormai lo teniamo da 7 anni, Francesco 16, vabbè, ma non ha importanza, naturalmente io devo sempre mettere a posto le fotografie di tutti i riti precedenti, che ormai stanno diventando, cioè ormai stiamo accumulando una montagna di lavoro, perché a un certo punto uno dice io faccio la segna stampa, no? Dice, che la segna stampa non ha tanta roba, sì, ma se tu la metti in ordine nei contenitori, dopo 10 anni che fai rassegna stampa, ormai c'è un pezzo di libreria che è soltanto per la rassegna stampa, Francesco.
Sì, anche perché c'è un discorso, sai, che il discorso della memoria è una cosa fondamentale. Perché ad esempio noi l'abbiamo visto anche nel caso della famosa legge contro l'esoterismo proposta da qualcuno in Parlamento, la proposta di legge, che citavano fatti inventati incompleti, e bastava appunto soltanto raccogliere tutto quanto la
catalogazione
che c'era di preti pedofili in Italia, in cui uno poteva dire, data la mole di informazioni che ci sono, perché ne hanno restato ultimamente uno, a parte appunto quello di Bolzano, ma un altro
a Teramo, sì.
Che effettivamente se esiste un pericolo, se esiste un qualcosa di grave, che è qualcosa di omogeneo, perché appartengono tutti quanti alla stessa organizzazione, sono i preti pedofili in Italia.
Esatto.
E il suo parlamentare ha fatto qualche proposta per fermare questo. E significa chiaramente che si vogliono coprire alcuni interessi, come stanno succedendo su altre cose.
Sì, di questo qua magari ne parleremo adesso nel corso anche della varia segna stampa, perché effettivamente c'è un attacco non indifferente, cioè sembra quasi agonizzante da parte dei cattolici rispetto a certe anche funzioni civili, funzioni proprio della vita collettiva, insomma. e le persone non si rendono conto dell'importanza che hanno esse stesse come singoli individui. Cioè la persona come singolo individuo ha un'importanza, un peso sociale che è incredibile. È solo lei che ha paura di non contare niente e di non essere nessuno, di essere un numero. In realtà noi abbiamo già constatato in questi anni che la singola persona è capace di mettere in moto il mondo. Cioè, effettivamente, tirando fuori il Dio che cresce dentro di noi, manifestando la nostra volontà, effettivamente possiamo cambiare il mondo attorno a noi. Guardate che qua, io vedo anche in fabbrica adesso dove sono io, no? Chiaramente ci sono delle persone cattoliche, ci sono delle persone che ascoltano quello che dico io, naturalmente non è che siano d'accordo, ma vedo che c'è un movimento anche nelle persone che sono cattoliche, che davano tutto per scontato, no? Tutto normale. E vedo che c'è un movimento già mentale di rimessa in discussione di alcuni aspetti, chiaramente non cambieranno mai, però c'è questa messa in moto del modo di pensare delle persone, che in fondo è la cosa che ci interessa di più, insomma, perché chiaramente ogni persona mette in moto il suo e naturalmente ci sposta più avanti quello che è la visione sociale della vita. Però vediamo che la singola persona è una cosa incredibile, cioè quello che può fare una persona viva in mezzo ai morti e agli zombie cattolici è incredibile.
No, ma, vogliamo, forse, beh, questa è probabilmente una notizia che Claudio non sa.
Claudio non sa. Perché non lo so? Non è di oggi?
No, è una notizia un po' particolare.
Ah.
Noi diciamo sempre che nella nostra cultura occidentale europea la lotta contro il monoteismo è stata fatta sempre per liberarsi del monoteismo. E che di conseguenza la lotta è stata sempre fatta per fermare i valori che il monoteismo portava dentro. Proprio perché insito nel monoteismo era sempre la volontà di imporsi sulle persone. Di conseguenza noi questo l'abbiamo sempre affermato e qualcuno dice che noi siamo esagerati. Siamo forse esagerati perché c'è un prete di Verona, un certo Don Grandis, che commentando...
Non mi è sconosciuto questo cognome.
Allora, dice: gli sposi veronesi preferiscono il rito civile. Nel 2002, per la prima volta, sono salvati meno matrimoni religiosi. Significa che a Verona, ad esempio, il rito civile è sempre in aumento, sempre in incremento, i matrimoni religiosi sono in diminuzione. Dice il dottor Granzi: il passo successivo sarà la diminuzione dei battesimi.
Beh, io credo che già avessero cominciato a diminuire i battesimi.
Il fatto che noi invitiamo le persone a essere più laiche come minimo, e visto questo padre dice, fa, per la Chiesa è una sfida verso modernità, potrebbe risultarle anche positiva, perché aiuta a non diventare fondamentalisti. Scusa, virgolette. Allora, questo che è un sacerdote, si rende conto di quanta intolleranza c'è dentro nella struttura in cui lui vive e non ha problemi nel dichiarare al Corriere del Veneto che questo fatto permetterà di bloccare il fondamentalismo. Cioè quando noi invitiamo a non dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, quando invitiamo la gente a non fare il matrimonio civile, a non portare i bambini negli oratori, in realtà facciamo un favore anche a loro, perché siamo nel fondamentalismo. E questa prova non ci viene da una tesi, ma da un prete. Ma questo aggiunge ancora di più. E dice, allora, il giornalista gli fa la domanda, per la Chiesa è una sfida o un'opportunità? Risponde il prete, è una sfida sociale, ma anche un'opportunità ecclesiastica. Dobbiamo sforzarci verso la modernizzazione, naturalmente senza naturarsi. E questo può essere positivo perché intanto aiuta a non diventare fondamentalisti. Del resto, anche la rivoluzione francese è stata un'opportunità perché ha permesso alla Chiesa di purificarsi, chiuse virgolette. Allora, tutti quanti quelli che dipingono la cosiddetta violenza contro i cattolici e il periodo del terrore in Francia, in realtà loro hanno capito che hanno dato solo dei benefici, che ha fermato il fondamentalismo. Allora, tutte quelle lotte che vengono fatte, quelle battaglie, quelle campagne, che sono, possono sembrare laiche, in realtà fermano il fondamentalismo. E questa dichiarazione fatta da un prete è la dimostrazione più ampia che di quanto di pericolo cova dentro la Chiesa Cattolica.
No, ma in effetti a Verona, è di Verona sto prete, no? C'è una situazione un po' particolare, perché a Verona ci sono gruppi di fondamentalisti cattolici piuttosto attivi e un episodio abbastanza sconcertante per la Chiesa Cattolica è stata la soluzione che è stata emessa dal giudice per indagini preliminari nei confronti di Santoro per una denuncia che aveva ricevuto dall'ex sindaco di Verona, dalla donna che c'era. Sì. Sironi. E in questa sentenza il giudice per indagini preliminari disse testualmente che non si può negare, perché la denuncia avvertiva sul fatto che Santoro diceva che a Verona c'erano gruppi di integralisti cattolici che, anche se non hanno commesso certi fatti, comunque spingono verso certi fatti, cioè c'è una precisa ideologia, diciamo così, che si muove. E il giudice per indagini preliminari ha assolto Santoro dicendo che effettivamente a Verona queste tensioni, cioè questi tipi di cattolici integralisti, e che sono su posizioni fra virgolette asociali, cioè contrarie a quelle che è il dettato costituzionale, il vivere civile, è presente ed è molto forte. Per cui chiaramente quando tu dopo vai a riconoscere a livello giuridico l'esistenza di queste frange all'interno del cattolicesimo, e se il cattolicesimo non riesce ad isolarle, è tutto il cattolicesimo che viene censurato. Per cui chiaramente per Verona questo fatto pesa moltissimo. Cioè, da un lato hanno un integralismo fortissimo che gli fa da cane da guardia, e dall'altra parte però i moderati, fra virgolette, se può esistere un moderato cattolico, vengono praticamente censurati proprio per la loro presenza. Per cui questa contraddizione in termini è veramente micidiale, cioè secondo me effettivamente qualcuno la sta vivendo in maniera pesante. Ecco.
Questo qua non è uno qualsiasi, perché è Don Giancarlo Granzi, responsabile della pastorale diocesana della famiglia.
Ma io l'ho già sentito ancora sto personaggio in altre occasioni, però sai non...
Sì, ma di conseguenza questa è una conferma indiretta di quello che noi diciamo, sì, che tutta la nostra storia è basata dalla fortuna, dalla forza, dall'energia con cui le persone si sono staccate dalla visione monoteistica, cioè hanno acquisito solo dei valori, chiamiamoli laici, non parlo di valori religiosi pagani, però il fatto che le persone cominciassero a entrare in una visione del mondo che fosse diversa da quella monoteista e che si rendessero conto che erano loro a fare delle scelte in base ai loro gusti, in base al loro piacere, alla loro cultura, alla loro decisione, rappresenta sempre un salto di qualità notevole.
Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza pesante, che adesso mi sta un pochino sfuggendo dalla testa. Vabbè, niente, sì, no, Francesco mi è andata via mentre stavo pensando fra me e me.
Un esempio di matrimoni appunto religiosi con rito civile a Verona. Nel 92 c'erano 1136 matrimoni religiosi e 368 civili. Nel 2002 siamo a 593 religiosi e a 631 civili.
Sì, sì, beh, ma io mi ricordo quando abbiamo fatto il matrimonio io e mia moglie, a parte il fatto che i cattolici cercano sempre di spingersi, lasciamo perdere. E mi ricordo che ho fatto il matrimonio a Marghera, al comune di Marghera, e solo al comune, e siamo andati a piedi da casa di mia suocera praticamente al comune con questa coda di 20-25 parenti, perché abbiamo fatto un matrimonio minimo, a sposarsi in municipio, e la gente era allibita. Cioè, già i cattolici erano sconvolti, ma cioè, da allora fate conto che eravamo nel 1980, per cui sono già passati 24 anni insomma di matrimonio che abbiamo io e mia moglie, e la gente era allibita per vedere questo matrimonio civile che allora faceva una percentuale abbastanza minima, però ha dato il via chiaramente a un trend fortissimo, insomma c'è, cioè un trend di trasformazione sociale fortissimo.
Ma infatti appunto io ho visto anche su internet, sono intervenuti in alcuni dibattiti, ad esempio già che qualche ragazzo comincia a parlare della possibilità di realizzare un matrimonio pagano.
Sì, sì,
cioè, diciamo che legalmente ancora i termini giuridici non sono di quelli migliori, in quanto il paganesimo non ha ancora un conoscimento ufficiale, però le possibilità che c'è di realizzare un matrimonio religioso pagano ci sono e si possono realizzare.
Sì, sì, no, ma si possono...
legalmente si fa il matrimonio civile.
Esatto, cioè, infatti.
Perciò vedete, il fatto stesso che le persone si rendano conto che non serve assolutamente una volontà esterna, un'autorità, ma che lo Stato serve a garantire i diritti dei cittadini, e sono i cittadini che seguono questi diritti, che le preparano, che le sostengono, che le elaborano, implica anche una maggiore responsabilità delle persone, dei singoli.
Comunque io sarei d'accordo anche a abolire letteralmente il matrimonio, cioè, tanto per essere chiari, insomma, cioè, più che matrimoni di vari tipi, però vabbè, insomma, si può fare tutto, l'importante è il sentimento religioso e il modo di essere che ci si mette dentro, per quello è importante.
Sai, già i miti, tu avrei appunto parlare dei miti, ma già i miti racconto di sposalizi, cioè che poi gli sposalizi fossero la manifestazione o la concretizzazione o il racconto della fusione, dell'alleanza, del mettersi insieme, della similitudine, del desiderio, cioè il matrimonio, certo, appartiene alla nostra cultura, certo, non appartiene alla visione del matrimonio cristiano monoteista,
sì,
cioè, il matrimonio non dobbiamo concepirlo come lo hanno,
certo,
le religioni monoteiste.
Sì, ovviamente. Cioè, sono d'accordo. No, ma il discorso dei miti che l'hai tirato fuori, io non volevo fare il discorso sui miti, volevo, no, visto che lo farò stasera, no, perché devo leggere abbastanza corposo, voglio fare la storia di come è venuto fuori la concezione del mito, uscita proprio dal cristianesimo, cioè praticamente come è stato riscoperte l'antica religione, proprio ripulendola dal cristianesimo attraverso millenni, vedremo il Boccaccio, per esempio, che ha cominciato a riscoprire un attimino gli dèi, a tirarli fuori, le idee che avevano i cristiani sugli antichi dèi, cioè perché anche certe storie si sono salvate, cioè si è salvato Omero, Esiodo e Virgilio, Virgilio cristianizzato, ecco, quella storia volevo farvi della mitologia, come ha potuto arrivare fino a noi, questo lo farò stasera, ecco, lo avrei fatto perché Francesco è arrivato all'ultimo momento, l'ho detto, visto se Francesco non c'era lo facevo prima, perché mi occupava praticamente quasi un'ora di lettura, però non vado a portare via un'ora e mezza, insomma, che abbiamo qua. Un'altra cosetta, per quanto riguarda l'uscita dall'orrore cristiano, Francesco, noi, ti ricordi, avevamo già avuto sentore questo, quando un amico ci disse, guardate che sta circolando voce che Ratzinger sta tentando, Ratzinger vi ricordo che è il capo dell'Inquisizione cristiana, quella che era l'Inquisizione cristiana, adesso ha il nome Dottrina della Fede, no? Congregazione per la Dottrina della Fede, sto cardinale, praticamente l'erede di tutti i torturatori macellai, tanto per essere chiari, e sta tentando di usare Plutino per la definizione del Dio dei cristiani, cioè siccome il Dio dei cristiani nella Bibbia fa talmente schifo, ma fa veramente schifo proprio come soggetto, e la Bibbia adesso non è più segreta, se la leggono tutti e si vede che razza di schifezza è questo essere immondo, perché più che essere immondo non si può chiamarlo in maniera diversa, e sta tentando di prendersi l'Eneadi di Plotino e dare la descrizione del Dio dei cristiani prendendosela dall'Eneadi di Plotino. Chiaramente non è che poteva prendere tutte le Eneadi di Plotino, perché fra reincarnazioni, metempsicosi e tutto il resto era un po' diversificata, diciamo. Però si prendeva quei pezzi di Plotino che gli servivano per dare una dignità a questo essere squallido, vigliacco, sporco che è il Dio dei cristiani della Bibbia. Quando abbiamo saputo questo, naturalmente mi sono messo al lavoro, e questo per ricordare anche l'importanza di una sola persona, e ho fatto 8-9 pagine di commento ad alcuni passi fondamentali dell'Enea di Plotino. Questo pezzo, e questi pezzi messi su internet, non solo sono stati riconosciuti validi dal portale dell'Università di Filosofia di Bari, che è il portale delle università italiane, ma sono anche stati linkati dall'Istituto Internazionale di Studi Neoplatonici. Per cui negli Stati Uniti l'Istituto Internazionale di Studi Neoplatonici mi ha messo i link a tutte le pagine. Pertanto io che vado a criticare Plotino è stato riconosciuto che la critica è valida, che poi non è una critica di attacco, ma è solo un commento dei passi e una contrapposizione di idee. Pertanto quella operazione che abbiamo annusato da Ratzinger ci è servita proprio per fare delle azioni che altrimenti non avremmo fatto.
Sono sempre tentativo di recuperare autori antichi, di camuffarli, di reinterpretarli, di rileggerli liberamente o di tradurli falsamente. questo esistono ormai anche a livello universitario, docenti universitari cattolici cristiani specializzati in questo, che si offrono a coprire a garanzia qualsiasi cosa, cioè nel senso che addirittura giocare sulle traduzioni è stata sempre una loro specialità. In tempi moderni hanno bisogno un attimino di essere più autorevoli, però c'è sempre qualcuno che si presta a questo gioco, insomma, perché mi ricordo addirittura di aver visto libri circolare che si chiamano Il Vangelo di un pagano, come un pagano avesse un Vangelo, cioè nel senso che i termini Vangeli appartengono soltanto alla visione monoteistica cattolica, insomma, cristiana, però loro avevano piacere di attribuire che anche altre visioni del mondo avessero il termine Vangelo, insomma, forzando e falsificando le cose.
Il termine Vangelo, oltretutto, ho scoperto che deriva da, ho scoperto recentissimamente, non so, credo sia stato su Televideo, una notizia, una roba del genere, deriva da una dicitura, babilonese o sumera, e il significato del termine Vangelo è un racconto cosmologico. Cioè praticamente è un racconto cosmologico. Ora, nei Vangeli ufficiali, nei Vangeli, ma anche qui cattolici, anche quelli gnostici, non esiste nessuna visione cosmologica, assolutamente. Pertanto il termine Vangelo è usato in termini aberranti, in termini impropri, chiaramente, vabbè, dopo se lo sono risignificato, ha un altro significato, però rispetto ai termini originali è falso. Invece quello che ho scoperto, che io, il primo capitolo del libro dell'Anticristo è intitolato Il Vangelo dell'Anticristo, ed è una visione cosmologica, per cui il Vangelo dell'Anticristo è usato in termini corretti. Questo non lo sapevo, oltretutto, tieni presente, però sta di fatto che dal punto di vista sumero e babilonese il Vangelo dell'Anticristo, che è una visione cosmologica, praticamente una delle mie prime visioni, è usato in maniera corretta, tanto per essere chiari.
Poi, c'è il corso della sintonia, cioè nel senso, se uno ha un certo tipo di sentimento che non è condizionato, legato, falsificato dal sentire cristiano, ha un immediato ricollegarsi a quello che è il significato profondo e originario delle parole. Di conseguenza certe parole possono essere usate così perché piacciono, perché sono simpatiche, perché sono belle. In realtà il fatto che si piacciono, che siano simpatiche, che siano belle, è perché il nostro animo, il nostro retaggio, il nostro archetipo, il nostro inconscio e tutte le definizioni che potremmo dare ci dice che queste hanno un significato diverso da quello che ci viene proposto, da quello che ci viene offerto, da quello che ci viene proposto dalle visioni monoteistiche. Perciò certi temi vengono recuperati correttamente, vengono utilizzati nel loro significato proprio primordiale, proprio nel significato originale. E il fatto che noi scegliamo certi termini e poi scopriamo che questi termini sono stati falsificati è l'ennesima dimostrazione che ogni monoteismo comporta sempre una falsificazione e la mistificazione non solo del racconto della vita, ma anche delle cose più semplici, delle cose più banali. Cioè, basta pensare il classico esempio di come ci vengono raccontati i monoteisti la figura di Gesù Cristo, quando noi sappiamo che la figura di Gesù Cristo è la figura di un criminale per eccellenza, uno dei maggiori criminali che si possono quantificare e definire e soprattutto propagare.
Il problema è questo, cioè questi personaggi hanno scritto quelli che loro chiamano i Vangeli di Gesù, nei Vangeli ufficiali, non è che avessero un personaggio, loro dovevano impossessarsi del sistema sociale e avere il controllo sul piccolo gruppo che avevano. Per avere il controllo sul piccolo gruppo che avevano, hanno scritto un personaggio che non è altro che la summa di tutte le aberrazioni che si possono commettere nei confronti degli altri uomini. E hanno fatto non solo la summa delle aberrazioni, ma la summa delle aberrazioni l'hanno addirittura divinizzate, cioè hanno preteso di dare una dignità divina a quello che è l'aberrazione sociale che questi personaggi compivano. Cioè, questa è l'atrocità della cosa, perché in effetti quando diciamo che Gesù dei cristiani è un povero criminale, un delinquente, non è che lui fosse o non fosse, perché non è mai esistito, però la voglia di controllare, di stuprare gli uomini, di costringerli a strisciare, di distruggere, di danneggiarli, ha fatto scrivere questi Vangeli in questo modo, che è la summa di tutto ciò che è aberrante all'interno dei sistemi sociali, e viene elaborata a livello divino perché si imputa il diritto al padrone di fare tutto quello che vuole al di fuori e al di là della legge, che è una concezione che effettivamente è aberrante, cioè si riducono gli esseri umani a nulla, ed è questo che in realtà sono i Vangeli. non c'è altro da, penso, da aggiungere rispetto a questo. Poi noi possiamo anche discutere nel merito, perché ci interessa riprendere quelli che sono i principi, però è questo.
Sì, beh, infatti noi abbiamo anche proprio una continua intromissione in ogni aspetto dell'esistenza, del quotidiano, della società, della cultura, perché se pensate che il fondamentalismo cristiano è uno dei pericoli maggiori che sta correndo tutto l'Occidente e tutta l'Europa, perché se pensiamo che ad esempio quello che avviene in Italia ad esempio sono stati stanziati, si parla di dell'anno 2003 di 2,5 milioni di euro all'anno per le attività dei parrocchiali, cioè, e sappiamo appunto che sono strutture per nulla utili, pericolose.
5 miliardi.
Sì,
beh, di vecchie lire.
Sì. E, cioè, no, e sono soldi che sono effettivamente già
stati. Sì, verranno utilizzati per stuprare bambini, diciamocelo chiaro, per costringere bambini in ginocchio a pregare, per cui stuprarne la struttura psicologica e la struttura emozionale dei bambini.
Sì, ma questo fatto di questo finanziamento così consistente a delle strutture parrocchiali che fino adesso sono rimaste così è perché si cerca di imporre nella società, nella cultura, nel nuovo ambiente una visione fondamentalista. Ma non è pensare che sia l'attività di qualche folle politico italiano, perché si va a abbinare la notizia, ad esempio, che la religione diventa obbligatoria nelle scuole spagnole, cioè nel esempio in Spagna sì. Si vuole imporre e si è imposta per legge la religione obbligatoria.
Oltretutto un ex comunista, cioè tanto per farvi un'idea, Cioè uno che è stato comunista fino ad ora, vabbè che anche Bondi, portavoce di Forza Italia, era un comunista stalinista, per cui facciamoci un po' due conti, insomma, in tasca.
Sì, ma c'è anche gente che era marxista-leninista, che era in gruppi di sinistra, che sono super cristiani.
Sì, sì, cattolici integralisti, indubbiamente.
La liberazione, cioè di conseguenza proprio, c'è stata il fatto della mancanza di una visione dell'uomo in tutte le idee politiche, alla fine le riporta all'interno del monoteismo, cioè nel senso che diventano delle manifestazioni, delle varianti, e in realtà non hanno nulla di separato, nulla di contrario. Che ci può essere uno scontro momentaneo, però se la qualità individuale, se l'esistenza, se la visione del mondo, se l'animo non è retto da un giusto sentire, alla fine sono pecore impazzite che ritornano all'ovile e che il buon pastore può benissimo riutilizzare. E d'altronde questo avviene sempre, proprio quando anche delle idee politiche rinunciano ad affrontare la possibilità, diciamo, della formazione o dell'informazione o della base di una visione religiosa che sia alternativa, e non solo in opposizione al monoteismo, alla fine rientra nel monoteismo, cioè nel senso che si può dire che è soltanto una variabile, che è soltanto uno studio, la follia, il tentativo di qualcuno di addomesticare, di creare nuovi recinti per il buon pastore, insomma. E questo appunto succede in cui in Spagna ritorna obbligatoria la religione, ma non la religione nel senso dello studio della religione, la religione cattolica, la religione cristiana, proprio perché si vuole chiaramente riportare tutte le persone all'interno di un gregge, sapendo appunto che solo in questa maniera si potranno creare generazioni di persone che sono
malate.
E qui il monoteismo appunto può anche agire, può anche intervenire.
Niente, io volevo dare un'altra notizia invece di tutto altro ordine, Francesco. È una specie di notizia annuncio, perché il Museo Nazionale Attesino di Este ha prodotto un video che evoca miti e tradizioni dei guerrieri e dei santuari del Veneto. In pratica il Museo Attesino di Este ha praticamente immagini del sacro, bronzetti paleoveneti offerti da stirpe votiva del santuario della Dea Rezia, tanto materiale, perché è stato trovato in parecchi scavi, e sta tentando di mettere un po' d'ordine in questo insieme. E vi ricordo che a Lusiana, sul Monte Cornione, è stato anche fatto un villaggio preistorico, cioè è stato ricostruito un villaggio preistorico. Cornione, sì, credo che sia. Praticamente sono le tradizioni pseudovenete, solo che per fare questo video useranno anche immagini dall'Odissea di Franco Rossi e della Medea di Pierpaolo Pasolini. In pratica ci saranno anche visioni come cristiani pensano che siano stati gli antichi mentre facevano le loro cose, e quello che a me dà fastidio fra virgolette è questa visione tenebrosa del passato, capisci? Cioè io so benissimo che si fa un focolare per terra, capisci? Ma la gente non sta zitta attorno al focolare per terra, ma ha vissuto una giornata, ha vissuto dei piaceri, ha vissuto delle emozioni, ha vissuto delle contraddizioni, ha vissuto degli scontri, ha vissuto delle passioni, ha vissuto del piacere, mentre invece queste immagini ferme danno un po' il senso del vecchio, del consunto, del triste, del noioso, cioè questo che mi dà un po'...
Sei abituato ai profeti di Israele con la barba, vecchi, cadenti, decrepiti, abitate appunto questi profeti sporchi che se ne stanno nelle grotte, alla fine le persone pensano che le persone che hanno una visione del mondo, che hanno una visione della vita, che hanno un qualcosa, siano come gli eremiti o come questi pazzi di santi cristiani che rinunciavano alla vita, al corpo, alle gioie, che predicavano questa forma di follia. Ma non è vero, cioè nel senso che nessuna religione, che nessuna visione del mondo politeista ha mai avuto questo, cioè queste cose le ha soltanto avute il monoteismo, ma sai, tanto gli fa comodo dipingere gli altri come i monoteisti sono, e proprio questa è un'intenzione profonda, proprio perché si vuole falsificare la storia, falsificare la vita, raccontare menzogne, e c'è sempre il bisogno poi di creare il terrore, cioè di un rapporto terrificante e mostruoso con la divinità, e di conseguenza sembra qualcosa che sembra di occulto, qualcosa che possa spaventare. Ma d'altronde nelle visioni religiose l'unica cosa che può spaventare è la visione del Dio cristiano, è di quello che si racconta del Dio cristiano, è la figura meschina, criminale e perversa di Gesù Cristo.
Posso, Francesco? No, perché effettivamente al di là di questo mi è venuto in mente un passo che ho letto stanotte in pausa e me lo sono segnato perché secondo me è un po' incredibile. Parlando delle antiche religioni, no? Cioè delle antiche religioni e del comparatismo che viene fatto fra le varie religioni, tipo la greca, la romana, l'egiziana, la vedica, l'iraniana, eccetera, c'è uno studio che dice addirittura inconfrontabile con quello greco, cioè la religione romana antica è inconfrontabile con quella greca. Fra le altre cose è stato scoperto che mercanti greci erano già a Roma nell'VIII secolo avanti Cristo, per cui già il sincretismo fra Grecia e Roma era già avvenuto già nell'VIII secolo, e questo mi porta a revisionare un po' delle mie teorie, delle mie tesi. Con buona parte della tradizione classicistica, soprattutto mitteleuropea, nell'ambito ideologico romano, è stato dall'autore, sto parlando di Dumézil, messo di volta in volta in rapporto con quelli vedico, celtico, iraniano, cioè l'antica religione romana è stata messa in rapporto con la religione vedica, celtica e iraniana, stante la quantità e la precisione, talora davvero sorprendente, dei parallelismi individuali fra brani della relazione annalistica e fabulazione indiane, cioè narrazione annalistica dei romani antichi e la fabulazione, cioè racconti, le storie degli indiani. Particolarmente interessante è il risultato il primo di questi. Ecco quali sono le più significative divergenze fra i due, cioè fra il pensiero dei romani e il pensiero degli indiani, cioè dell'India antica, il pensiero vedico. State attenti alle differenziazioni che secondo me sono fondamentali proprio per capire il pensiero religioso degli antichi, sia romani, greci che egiziani, poi vale per tutti. Attenzione alle differenze. Il pensiero dei romani è storico. Quello degli indiani è favoloso, e che vuol dire? Che se vogliamo trovare le favole nei romani dobbiamo andare nella storia, se vogliamo trovare la storia degli indiani dobbiamo andare nella favola. Il pensiero dei romani è nazionale, quello degli indiani è cosmico, cioè i romani prendevano il cosmico e lo portavano nella vita di tutti i giorni, gli indiani prendevano la vita di tutti i giorni e la trasportavano nel cosmico. Il pensiero dei romani è pratico, quello degli indiani filosofico, il che vuol dire che se vogliamo conoscere la filosofia dei romani dobbiamo andare nella loro prassi e dalla prassi dedurre la filosofia. Per gli indiani invece dobbiamo dedurre la loro prassi dal pensiero filosofico. Il pensiero dei romani è relativistico empirico, quello degli indiani assolutistico e dogmatico, cioè se vogliamo vedere il pensiero dei romani era aperto a tutte le innovazioni, quello degli indiani invece tendeva a essere chiuso di passo in passo, però di passo in passo andava verso le innovazioni. Il pensiero dei romani è politico, quello degli indiani è morale. Cosa vuol dire? Che se vogliamo riscoprire la morale dei romani antichi dobbiamo andare nella loro politica. Se vogliamo, ciò che oggi non avviene, cioè se vogliamo invece conoscere la politica degli indiani antichi dobbiamo andare nella loro morale. Il pensiero dei romani è giuridico, quello degli indiani è mistico. In pratica, se vogliamo conoscere la misticità dei romani dobbiamo andare nella loro giurisprudenza, se vogliamo conoscere la giurisprudenza degli indiani dobbiamo andare nel loro pensiero mistico. Cosa significa tutto questo? Significa che ancora oggi noi abbiamo alla base del nostro sistema giuridico quello che è stato il sistema giuridico di Roma repubblicana, e questo sistema giuridico fa parte del sistema religioso. Il sistema religioso dei romani antichi si è intromesso e reintrodotto all'interno del cattolicesimo proprio attraverso il loro sistema giuridico, che ha scardinato il sistema giuridico cattolico. Differenze fra le due: per i cattolici tutti gli uomini sono uguali in ginocchio davanti a me, e allora si fa la gerarchia dell'uguaglianza e delle persone in ginocchio. Sistema giuridico di romani antichi, tutti i soggetti giuridici, tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge, per cui solo la legge determina le disuguaglianze e le uguaglianze fra gli uomini, per cui se io cambio la legge io cambio questo, però non ho una divinizzazione dell'uguaglianza. Non so se è una piccola differenza, forse piccolissima, però cambia la vita degli uomini. Bene, questo che vi ho letto è ciò che ha scoperto di Mozilla nelle cose, per cui non possiamo proiettare la nostra mentalità sugli antichi e viceversa. Dobbiamo pensare agli antichi con la mentalità degli antichi. Chi è che conosce la mentalità degli antichi?
Sì, beh, sai, poi la mentalità degli antichi è stata anche volutamente deformata da tutti quanti gli storici, antropologi.
Chiunque ha fatto comodo l'ha costruita a modo suo.
Sì, è stata deformata. Ma d'altronde, sai, gli antichi lavoravano per se stessi, non per la grandezza di Dio. Infatti. Pensavano alla loro felicità, alla loro vita, alla loro esistenza, e soprattutto erano legati alla loro visione del mondo che loro vivevano, potevano percepire. Funzioni ultraterrene dell'aldilà erano secondarie rispetto appunto alla funzione del vivere nella comunità e via nei popoli. Soprattutto poi le conoscenze appartenevano a tutti, e queste conoscenze avevano un beneficio a tutti. Perché io voglio fare un piccolo esempio di un fatto che è successo in Africa ultimamente. Tutti quanti ad esempio hanno sentito parlare dei Bushimani. Bushimani sono i vari africani, anche se sono praticamente scomparsi, ne sono rimasti poche centinaia di migliaia sparsi e trattati anche male, tra l'altro, nella zona appunto della Botswana, Namibia,
Botswana, sì.
Benissimo, una di queste tribù avevano delle conoscenze e hanno delle conoscenze, ad esempio, sulle erbe, sono incredibili. Fatto sta che loro da sempre utilizzano un cactus per calzare meglio. Benissimo, questo cactus è stato preso di mira da una multinazionale e riconoscerà a questi Bushimani delle royalties sul utilizzo di questa informazione che loro hanno passato. E pensate che soltanto le licenze di un farmaco non ancora sviluppato, le licenze sono state vendute per 21 milioni di dollari di un farmaco che andrà in produzione fra 4 anni. Benissimo, questa popolazione aveva questo farmaco, lo utilizzava da sempre, lo utilizzava tutta la comunità.
E non l'ha mai fatto pagare, vero?
Non l'hanno mai fatto pagare, e noi ce ne siamo accorti soltanto adesso. Ma rendetevi conto che qual era il principio diverso di queste persone? Questo era un frutto che era a disposizione di tutti, tutti lo potevano utilizzare, queste conoscenze venivano tramandate, non c'erano tabù, non c'erano divinità, ma la capacità di tramandare questa cultura, di fare cultura collettiva di un popolo e di utilizzarla continuamente. Benissimo, adesso una multinazionale che vuole utilizzare questo principio attivo ha venduto la licenza per 21 milioni di dollari e ha riconosciuto, fra tante cose, una percentuale sulle vendite a questi Bushimani. Rendetevi conto cosa significa per questo. ce li hanno sempre dipinti come degli stupidi, come dei selvaggi, come degli incapaci, come della gente povera, comunque gente senza conoscenze, come gente che deve essere aiutata dai missionari, che deve essere convertita, dei selvaggi. In realtà loro detenevano da sempre una cosa che per noi diventa fondamentale, diventa importante.
Ma Sì, sulla formazione della conoscenza dei missionari, no? Di come i missionari hanno distrutto effettivamente la conoscenza. Noi abbiamo già fatto delle trasmissioni, se ricordi, sei anni fa. Cioè, una delle prime trasmissioni, no? Cioè, abbiamo raccontato come fa il missionario a impossessarsi delle popolazioni, cioè, o far vedere che lui ha un potere. Lui va in Amazzonia, va dalla tribù. La tribù gli insegna che per farsi passare la diarrea deve mangiare quel particolare frutto rosso. Lui impara che quel frutto rosso fa passare la diarrea e la vende come conoscenza in Occidente, che verrà fatto, che verrà finanziato affinché lui possa porre le basi della cristianizzazione della tribù in modo di distruggere la conoscenza. Però la tribù non è che conosceva soltanto il frutto rosso che a lui gli interessava in quel momento, ma conosce tutto un insieme di conoscenze relative al territorio, al punto tale che la cristianizzazione non fa altro che distruggere tutta la cultura della tribù. L'unica cosa che resta di tutto il sapere, di tutta la conoscenza della tribù, era quel frutto rosso che il missionario gli ha rubato, sì, per distruggerli e metterli in ginocchio. Poi crea la miseria e voi lo finanziate.
Sì, pensate che cosa scrive il quotidiano, dice, ma il Sole 24 Ore in prima pagina la riporta questa notizia, non è che sia, cioè, nel senso, proprio in prima pagina, e dice, un paio di mesi fa alcuni delle tribù Bushimen hanno firmato un'intesa con il Consiglio Council of Science and Industrial Research sudafricano per ricevere le royalty di una proprietà intellettuale che i Sansi tramandano da migliaia di generazioni. E pensate, io mi chiedo, ma come mai queste popolazioni non hanno sviluppato una categoria sacerdotale che detenesse il potere unico? Perché non c'era nessuno che diceva l'ha dato Dio e Dio mi ha rappresentato? Perché questa conoscenza apparteneva a tutti? E nessuno per migliaia di generazioni ha mai pensato di dire, ma c'è stata una rivelazione divina, cioè tutti hanno dato per acquisito che l'sforzo della comunità, di quella popolazione, che tutto quanto la tribù trovava qualcosa e veniva condiviso, e la condivisione, questa scoperta veniva perché loro erano capaci di cercare e di avere memoria di questo. Rendetevi conto che per migliaia di anni da loro non è nato nessun monoteista, non è nato nessun profeta. Ma sarebbe da chiedersi perché non è nato nessun profeta, perché non hanno detto c'è stata una rivelazione. È una cosa che per loro era scontata, che apparteneva alla loro cultura, ma chiediamoci perché la loro cultura non ha prodotto un profeta.
Ma se ti ricordi, Francesco, durante il dibattito ultimo che abbiamo tenuto qui in radio, no, sul Crogiolo del Stregone, abbiamo anche parlato di come avviene la conoscenza. Cioè, la conoscenza è al di fuori della ragione, avviene percependo il mondo in maniera diversa e costruendo le sintonie fra noi e il mondo. Perché non è che quello che noi siamo purtroppo accecati, no? Come dicevo prima, anche per la questione di vedere gli antichi, siamo accecati dalla nostra visione della ragione. Cioè, la ragione è così stupido il nostro modo di parlare che diciamo, come avrei fatto io a sapere che l'insalata è buona? Sicuramente un giorno qualche uomo avrà preso qualche pezzo di foglia e avrà visto che l'insalata è buona. Ma che stronzata è mai questa? Cioè, per dire una cosa del genere bisogna che l'uomo sia creato immediatamente, creato, finito, abbia visto il mondo, sia stupito davanti a un mondo che esiste lui, creato ad immagine e somiglianza di un padrone, e abbia sperimentato il mondo. Ma solo un imbecille può fare una cosa del genere, cioè fare un'affermazione del genere. In realtà l'uomo è divenuto con tutti gli altri esseri della natura, ha sempre avuto le sintonie e le armonie con gli altri esseri della natura, per cui sapere che quella data erba era mangiabile, quel dato animale era mangiabile, quel dato frutto era dolce, è una conoscenza che è data dalla sintonia dell'uomo col mondo. È la ragione che fa perdere questo, lo fa diventare stupido perché deve descrivere. Io vi posso assicurare questo, ve lo assicuro per esperienza personale. Se voi siete nelle assolute necessità di mangiare qualcosa, siete attratti dagli oggetti che contengono quel qualcosa di cui ne avete bisogno, sempre che siate abbastanza liberi dalla ragione, perché a un certo punto uno dice, beh, mi tira su quell'erba mi fa schifo, oppure mangiare quel tipo di animale mi fa schifo, ma quello è un altro discorso dal punto di vista culturale, ragione, cioè. Però noi abbiamo le sintonie che ci prendiamo dal mondo quello che ci serve, sperimentazione personale, non vi dico come e quando, un'esperimentazione, cioè voi riuscite a percepire esattamente cosa c'è dentro a un alimento, cosa non c'è, se è velenoso o non è velenoso, se è dannoso, se è buono, se è utile. Noi abbiamo queste capacità.
Sì, ma sono capacità che poi il monoteismo ha sempre cancellato, cioè nel senso che tutte le conoscenze sono state cancellate, anche perché c'è sempre l'interesse di rappresentare gli antichi o popolazioni antiche come dei selvaggi.
Sì, come stupidi.
Sì, perché diamo un'altra conferma che deriva dall'archeologia. Allora, nelle chiese si fondeva il ferro già 23 secoli fa. Però cosa si sapeva fino adesso? Fino ad oggi si riteneva che le miniere della zona fossero state utilizzate solo in epoca moderna, intorno al 1700. Lecco, zona di Lecco.
Nella zona di Lecco, nelle chiese, ok.
Nelle chiese. Ecco, e 23 secoli fa la nostra cultura diceva che solo intorno al 1700 erano comparse le prime uso delle miniere. Ma questo significa che queste popolazioni avevano un'organizzazione, avevano una capacità, ed è stata la nostra incapacità nell'attribuirli che erano dei selvaggi il fatto che avessero queste conoscenze. Cioè,
ti ricordi l'uomo di Similaun? Sì. Che venne trovato con una cetta di rame? E che la cetta di rame praticamente ha spostato di qualche secolo, o adesso non mi ricordo esattamente quando, indietro all'uso del rame. C'è la capacità di fondere il rame da parte delle nostre popolazioni, insomma. Cioè, stiamo sempre scoprendo cose che stiamo sempre spostando la storia indietro. Cioè, la testa dell'uomo non è molto diversa da quella che aveva 200.000 anni fa, per cui non si può pensare che 200.000 anni fa fosse stupido, aveva un altro tipo di problematiche.
Sì, ma c'è un discorso che tutto quanto è stato concentrato volutamente negli ultimi 2.000 anni, perché soltanto la profezia, la rivelazione, il figlio di...
Sì, solo l'imbecillità.
Esatto, avrebbe portato il mondo alla conoscenza, perciò tutto quanto deve essere avvenuto in questo periodo. Ma allora io mi chiedo, se i Bushimani per migliaia di generazioni non hanno avuto bisogno di un profeta, se per migliaia di anni hanno avuto una conoscenza che gli permetteva di fare le cose e non hanno sentito bisogno del profeta, perché noi, la nostra cultura, dovrebbe concentrarsi soltanto negli ultimi 2000 anni?
Te lo spiego io.
Cos'è che abbiamo perso? Cos'è che stiamo perdendo e cosa continuiamo a perdere?
Te lo dico io adesso cosa stiamo perdendo. Dalla Repubblica del 29 luglio 2003, intervista a Reg Digest, il Dalai Lama, io e il sesso, Londra. Il Dalai Lama ha ammesso in un'intervista a Reg Digest che ciò che più gli è mancato rispetto alla gente normale è l'esperienza del sesso. Vabbè. Fin qua sono affari suoi, il problema è che da qua in poi non sono più affari suoi, ma è affare proprio della distruzione sociale. Dice infatti, ma non ha rimpianti, per monaci e suore, ha detto il Dalai Lama, la pratica del celibato non è soltanto una regola, il nostro obiettivo è cercare di ridurre le emozioni negative, il desiderio e l'attaccamento sessuale sono piacevoli, ma sono la base di rabbia, odio e gelosia. Allora, o questo è deficiente, che sia deficiente non ho dubbi, ma è un criminale lazzarone fetente figlio di puttana, perché questo lungo pezzo di merda va contro a tutta quanta quella che è la sperimentazione della psicologia da Freud fino ad oggi.
Beh, non solo, nel senso che cioè, tutta la mitologia, i racconti mitologici che ci parlano di come vengono alla luce, di come devono essere gestiti, di come sono usate le emozioni negative, penso che
Francesco,
un bagaglio...
Francesco, non volevo mettere in luce la nobiltà della mitologia o degli antichi, volevo solo parlare dell'epoca moderna, di quello che anche un deficiente come il Dalai Lama deve per forza aver letto. È un cretino che non si è letto nemmeno i fondamenti di Freud, che non si è letto un po' di Jung, che non si è letto un po' di Reich, che non si è letto proprio quello che la psicologia ha scoperto.
Lui è illuminato.
Sì, appunto, cioè lui è illuminato. Cioè, bisogna proprio essere deficienti. Certo, a me fa rabbia dire che è deficiente, ma in realtà so benissimo che come lui e voi Tile stanno tentando di attaccare la sessualità delle persone proprio per far nascere l'odio, la rabbia, la distruzione sociale, le fobie. per questo è alla fin fine lo scopo vero, ed è veramente miserabile questa. Per questo, Francesco, è la base della distruzione di tutto quello che è il sentire dell'uomo, il sentire della vita rispetto al mondo.
Sì, no, ma sai, la cosa significativa è questa, che lui usa il termine emozioni negative, cioè come il fatto che l'emozione fosse un qualcosa di negativo. Esatto. Cioè, ma il problema è sempre quello, chi stabilisce qual è l'emozione negativa e perché il sesso rientra fra le emozioni negative? Cioè, rendiamoci conto che si dice la superiorità del buddismo, ma di fronte a questa affermazione del Dalai Lama, che dice che bisogna liberarsi della sessualità, qual è l'unica visione religiosa che sostiene che la sessualità è nociva, è pericolosa, e dannosa? È il monoteismo. Esatto. Giustamente già negli anni 30 un autore come Giorgio Quartara se la prendeva col buddismo perché non c'era nessuna distinzione, diceva, col discorso cristiano. Poi quello che possa essere stato il messaggio del Buddha, le sue affermazioni del discorso. Però la struttura religiosa del buddismo è similitudine al cristianesimo. Ma perché si deve cancellare qualcosa che appartiene all'esistenza? Perché il sesso deve essere visto come qualcosa di negativo? Perché c'è qualcosa che bisogna da liberarsi? Cioè, noi sappiamo che se una cosa ci appartiene e non possiamo rinunciare a questa. Non possiamo prendere una parte di noi e cancellarla e sopprimerla, perché finché noi saremo vita, finché non saremo organizzati con questo corpo, noi non possiamo prescindere da niente della nostra esistenza, che sia bello, brutto, simpatico, antipatico, che non ci desidera, ma noi non possiamo cancellare il sesso, noi non possiamo cancellare quello che lui chiama le emozioni negative. Ma allora perché fa questo? Soltanto per creare la malattia come la crea il monoteismo.
Vedi, e il problema è che sei troppo buono, Francesco. Cioè, io mi sono fatto un mazzo così per fare l'analisi di alcuni elementi fondamentali delle strutture buddiste e li ho messi su internet. Non è vero a prescindere dal messaggio di, è proprio in conseguenza del messaggio di. Cioè, purtroppo le persone hanno sempre bisogno di distinguere, no? Fra quello che è il fondatore, l'idea del Gesù, dalla Chiesa che in fondo si comporta male. In realtà questo gioco degli specchi è un gioco voluto, perché se la Chiesa è cattiva e Gesù era buono, basta che muoiano questi preti, dopo nasceranno dei preti buoni. In realtà non è vero questo, è sempre quell'uido maiale che produce dei preti assassini, criminali, mafiosi.
Beh, diamo un esempio. Preti pedofili, 1000 vittime. Boston. Lo scandalo pedofilia nella diocesi di Boston ha raggiunto numeri impressionanti. Allora, sarebbe un migliaio le vittime abusate dai preti pedofili della città più cattolica d'America.
Siamo a una media di 20 bambini stuprati all'anno per 60 anni, no? 50 anni.
20
denunciati, 20 bambini stuprati all'anno solo dai preti della città di Boston,
che è la città più cattolica d'America.
La città più cattolica d'America. In effetti, se a Boston poi nessun padre ha più figli con i preti da soli, sappiamo perché, cioè è reale. Io ci avrei anche da farmi quattro risate, perché in effetti ha mandato ultimamente Ratzinger sempre questo porcellino d'India, anzi un po' peggio di un porcellino d'India, perché quello che fa è effettivamente un attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana, è amorale, nel vero senso della parola. Ha mandato delle direttive su ciò che è morale e ciò che è amorale negli Stati Uniti, e insomma, detti dalla Chiesa Cattolica, fa ridere i polli, perdere che dopo c'è anche una responsabilità degli omosessuali che è pesantissima, nel senso che purtroppo specialmente gli omosessuali italiani stanno chiedendo dei riconoscimenti della Chiesa Cattolica, mentre la Chiesa Cattolica li sta utilizzando fisicamente, proprio come persone, come paravento alla sua attività di stuprare i bambini. Cioè non sono i preti cattolici addestrati nei seminari per stuprare i bambini attraverso la teoria del possesso e l'individuo posseduto dal Dio di cui loro sono la manifestazione, ma è il carattere omosessuale che porta a violentare i bambini. Ora, nessun carattere omosessuale porta a violentare i bambini, perché è una puttanata, una menzogna e anche un'infamia affermare questo. È invece l'addestramento che i preti hanno nei seminari che li porta a identificarsi col Dio padrone portandoli a stuprare i bambini attraverso la costruzione di fobie sessuali. Pertanto il fatto che i gay italiani, cioè gli omosessuali italiani, chiedono un riconoscimento della Chiesa Cattolica, non ne fanno altro che aiutare la Chiesa Cattolica a stuprare i bambini ed essere utilizzati loro come paravento degli stupri, perché i cattolici dicono, ma sa, i gay omosessuali, no, non sono omosessuali, sono preti addestrati a stuprare i bambini attraverso l'identificazione col macellaio Sodoma e Gomorra. Non è una questione di omosessualità o di natura, là è proprio una questione di addestramento all'interno dei seminari. Ed è, secondo me, una vergogna, secondo me, che gli omosessuali si accettino di essere utilizzati in questo modo. Se è vero che ogni tanto dice non è vero, non siamo noi, eccetera, però è un non siamo noi che è in difensiva. Cioè non va a ricercare le cause e ad accusare ciò che fa stuprare i bambini, ma è un loro essere in posizione difensiva ed è un modo per aiutare la Chiesa Cattolica a continuare a stuprare i bambini, tanto per essere chiari.
Sì, no, infatti appunto quello che dà la dimostrazione della capacità in cui della Chiesa Cattolica di creare grezze è proprio del fatto di queste persone che hanno il bisogno di riconoscimento della Chiesa Cattolica, cioè che la Chiesa Cattolica gli riconosca il diritto di essere quello che sono. Ma quando mai a questo diritto le persone, se vogliono essere qualcosa, lo affermano in base alla loro volontà, in base ai loro desideri, in base alla loro potenza, in base alla loro affermazione? No, le persone si sentono sempre condizionate dal monoteismo di avere bisogno dell'approvazione, che qualcuno le approvi, che qualcuno le giustifichi, che qualcuno gli dia l'imprimato, il battesimo, la cresima. Cioè, questa mentalità proprio della consacrazione da parte del monoteismo diventa veramente qualcosa che diventa di perverso, perché persone che hanno sofferto nella loro esistenza da tutto quanto alla moneta cattolica, che poi alla fine sono lì a supplicargli il riconoscimento. Cioè significa che devono ancora compiere un salto culturale, un salto esistenziale, un salto individuale enorme, perché non hanno ancora avuto la capacità di dire lo faccio perché a me piace. No, hai bisogno dell'approvazione, hai bisogno che la Chiesa ammetta che ci possono essere sacerdoti omosessuali, ma che bisogno hai di diventare sacerdote all'interno della Chiesa Cattolica?
Cioè,
da cosa dipende questa tua necessità, questa tua richiesta? Dal fatto di essere così disposto alla supplica, a che ti venga concesso?
Scusa Francesco, nel documento mandato al Vaticano, io dal Vaticano proprio per queste questioni, non dalla Repubblica, del 29 luglio 2003, io leggo tre principi, no, sintetici, messi come sottotitolo. Nel sottotitolo della morale dice, sta attento, gravemente immorale votare testi nocivi per il bene comune. Scusa, ma siamo tutti d'accordo con questo? Cioè, chi è che voterebbe dei testi nocivi per il bene comune? Ma neanche il bandito che viene in casa con mitra sta facendo delle cose contro il bene comune. Il bene comune è il suo bene,
esatto.
Non sta mica facendo delle cose negative. Cioè, come si può fare un'affermazione di questo tipo se non si è, non dico deficienti, perché non voglio far complimenti, ma criminali per nascondere delle attività che sono perverse contro il bene comune della società? Perché il bandito che ti viene in casa col mitra non fa del bene alla società, ritiene che il bene sia il suo, personale. Per cui solo un mentecato può affermare questo, ma quando noi riempiamo questo di significato è che dobbiamo andarci a vedere, ma che me significa sta roba? Questo significa effettivamente pigliare per culo le persone e nascondere l'attività perversa.
Sì, ma tu sai, loro hanno bisogno sempre di coprire questo, perché tu hai detto questo col discorso delle leggi, ma se noi andiamo avanti col discorso della cifra soltanto dei preti pedofili, delle migliaia di vittime che adottano.
Parla il microfono, Francesco.
Sì, appunto, dice, la CIF sta fornita dal procuratore del Massachusetts in base ai risultati di un'inchiesta condotta da un grand jury che ha accusato anche la smania di segretezza della Chiesa Cattolica. Lo scandalo è aperto talmente, virgolette, è talmente diffuso da confinare con l'incredibile. Cioè, questa cosa, questa attività che distrugge la vita di milioni di persone è secondaria, ma il fatto che questo possa distruggere la vita di migliaia di persone bisogna continuarla. Il fatto della pressione continua che viene fatta all'interno della cultura italiana, della politica italiana per avere questo è sempre significativo, perché se voi pensate che c'è un altro dato che non è stato molto pubblicizzato, ma per le scuole private sono stati sbloccati 370 milioni di euro.
Cazzo!
Cioè, stiamo parlando, dice, finanziamenti al top in Lombardia, in coda alla provincia di Trento. E allora rendetevi conto, appunto, che esiste, appunto, questa velocità nel dare alle scuole private, che sono per la stragrande maggioranza in mano a strutture religiose cristiane e cattoliche, 370 milioni di euro. E logicamente nessuno parla di questo, nessuno va a contestare, ma non è un problema morale, non è un problema civile, è un problema di persone che verranno distrutte nella loro cultura e nella loro vita.
Il problema è un altro, è la lunga scadenza, cioè la qualità di queste scuole è la più squallida e la più infame che esista. Io ho delle notizie sul classico della storia. Il classico della storia di Mogliano sta facendo passare, sta promuovendo della gente che negli istituti pubblici non arriverebbe nemmeno al secondo anno di ginnasio. Ebbene, la storia sta fornendo praticamente dei diplomi a persone che non hanno nessuna capacità e nessuna preparazione. Quando la storia ha fornito i diplomi di liceo classico a persone che non hanno nessuna capacità, proprio perché non vengono seguite, non vengono preparate, ma comprano, queste persone comprano letteralmente la promozione, anche se c'è un corso, ci sono tutta la documentazione a posto, tutto quello che volete, ma sono puttanate, perché la gente che viene cacciata via dal classico e che ha soldi, dove va? Va a farsi il diploma alla story, e questo è un dato di fatto, praticamente viene letteralmente comperato. Queste persone hanno i soldi per comprarsi il diploma e hanno i soldi anche per la carriera sociale, per cui noi avremo degli emeriti deficienti che occuperanno dei posti socialmente importanti e che danneggeranno la società, perché la società deve adeguarsi alla loro deficienza. Finanziare la scuola cattolica significa praticamente distruggere il nostro sistema sociale, cioè costruire un personale dirigenziale, un personale futuro fatto da persone deficienti che si sono letteralmente comprate il posto. Naturalmente non è che se lo sono comprate nel senso di finanziare il singolo docente, hanno finanziato la scuola ha abbassato al limite i livelli di studio, cioè i livelli di preparazione per accedere al diploma, e gli ha dato un diploma. Persone che negli istituti pubblici non sarebbero passate né al secondo né al terzo anno di classico. Questo è un dato di fatto, e purtroppo i controlli sulla qualità della preparazione di queste persone è aberrante. Cioè non c'è controllo, proprio perché se ne sbatte i coglioni del futuro di un sistema sociale che andrà a piegarsi in questo sistema, in questo modo.
E allora, appunto, rendiamoci conto, ad esempio,
scusa un attimo, non ho problemi, se per caso qualcuno della storia ha qualcosa da dire, io sono disponibilissimo a fare esami da docenti a tutti quelli che si sono diplomati alla storia. Cioè, chiederò roba.
Ecco, rendete conto, c'è un momento in cui si parla di ristrettezze, di tagli, si vanno a stanziare 370 milioni alle scuole private, di cui 109 milioni di euro stanziati in Lombardia e 61 milioni di euro stanziati nel Veneto, a scuole private. Poi logicamente continua a parlare che noi siamo una società in cui il mercato deve essere libero, in cui ci deve essere libera concorrenza, in cui non ci deve essere intervento dello Stato, in cui
lo Stato non dovrebbe finanziare le scuole cattoliche, le scuole private, proprio per Costituzione non dovrebbe finanziarle. Per cui per finanziare le scuole private, anche indirettamente, sia lo Stato che le regioni stanno violando la Carta Costituzionale e stanno derubando la scuola pubblica di quei soldi, oltretutto.
E appunto la cosa appunto più grave è che siamo sempre all'interno della volontà di spoliazione di qualcosa che è comune, cioè nel senso che in fondo ai monoteisti della società, della cultura, delle persone, dei popoli non interessa assolutamente niente. L'importante è sempre avere qualcuno all'interno del gregge che sia pecora, che sia maestrabile, che sia riconducibile all'ovile, perché loro scoprono non è certo quello la cultura, non è certo la comunità, non è certo la società, è sempre quello di imporre qualcosa. E poi non meravigliamoci appunto che come a Boston, che è la città più cattolica degli Stati Uniti, sono migliaia di casi denunciati e scoperti di bambini violentati e di persone appunto che avranno una vita distrutta da questa esperienza.
Francesco, io non so se sia vera la notizia che sta scorrendo in internet, però sembrerebbe che un prete pedofilo sia suicidato a Bergamo, nel carcere di Bergamo. C'è stato un prete arrestato a Bolzano recentemente e un altro prete arrestato a Teramo. Sì. E c'è un'altra notizia che è un trafiletto di 3 righe, vediamo un attimo se la trovo, se mi dai un attimino di secondi che cercherò di trovarla in un attimo.
L'arresto appunto è venuto...
c'è una settimana questo,
il 25 luglio appunto di quest'anno, la notizia è apparsa, quella di Teramo è apparsa sulla Repubblica il 26 luglio, e dice inchiesta Giulianova a Teramo, parroco arrestato abusava di ragazzini.
Io qui ho una notizia di sole 4 righe, Francesco, tratto dal Gazzettino del 26 luglio 2003, che dice: Treviso, chiusa l'indagine per abusi sui 5 minorenni. Questo è il titolino del codice. È stato notificato l'avviso di chiusura dell'indagine per la vicenda dei presunti abusi sessuali che 5 minori trevigiani avrebbero subito da un parroco di Vittorio Veneto. I fatti risalgono fra il periodo del 30 maggio e il 21 giugno 2001. Attenzione. Questa è tutta la notizia. È stato rinviato il giudizio? Non è stato rinviato il giudizio? È stato assolto? Non è stato assolto? Quali ragioni c'erano per le indagini? Non dice assolutamente niente. Se questo non è silenziare quello che è l'informazione, cioè l'oltre andata l'informazione. Sì. Cioè il Gazzettino lo ha data l'informazione, dice io sono a posto, io ho dato la notizia, io me la voglio qua. Fare i tuoi, te vai al Tribunale di Treviso, ti vedi le carte se sono pubbliche. Però fate conto che una notizia del genere di 5 ragazzini violentati da un prete con chiusa ha 4 righe in un trafiletto del Gazzettino.
Sì, no, ma allora facciamo un piccolo calcolo. Nel giro di un mese arrestano un prete a Bolzano, arrestano un altro a Teramo, chiudono un'inchiesta che coinvolge 5 persone su violenza a Treviso e... L'attività satanista dov'è?
Scusa. Ah sì, no, ma in effetti a Treviso stavano spingendo per l'attività satanista. Sì. Se non fossimo intervenuti noi...
Sì, no, ma allora mi chiedo, dov'è il pericolo concreto? Cioè nel senso, che notizie ci sono di attività sataniste, di pericolose, di sette... Di sette che fanno cose per il mondo, diceva un certo Maurizio Antonello.
Sì, Maurizio Antonello, che andava a spingere per l'allarme satanista gratuito, si è suicidato.
Cioè, nel senso che
era un povero malato, capite? E io ho un'altra pagina su internet che la potete trovare. Cercando schizofrenia con 2 Z, perché c'è un errore su Google. In cui analizza un altro personaggio, alla Maurizio Antonello, che però era un più povero, diciamo così, mentalmente, era già miserabile Maurizio Antonello, ma questo era ancora più povero, il quale va in cura da un psichiatra proprio perché lui vede satanisti ad ogni angolo di strada. E faccio un'analisi di quello che è la patologia di questo personaggio, insomma, e la squallore di questo psichiatra, perché queste soluzioni sono soluzioni da baraccone, insomma, non ho neanche la dignità della scuola di psichiatria.
Sì, ma io voglio ricordare che per quanto riguarda questi 2 arresti, i giornali non hanno avuto problemi nel riportare il nome, cognome e l'età degli indagati, cioè persone fisiche, non è un sentito dire, perché se ricordiamo questi esperti che creavano il terrore dei satanisti, dicevano ci sono informazioni, ci sono notizie, ma non è mai uscito un nome, neanche un soprannome, neanche un diminutivo.
No, c'è il caso, io vado a memoria, di una ragazza nel Trevigiano che venne inquisita dalla polizia, cioè per satanismo. L'unica colpa di questa ragazza era di essere stata in corrispondenza con Marco Dimitri. E il giornale, la Tribuna di Treviso, io ce l'ho da qualche parte questo articolo, però sto a memoria perché sono passati anni ormai da allora, diceva: vedremo se questa è una satanista o una millantatrice. A questa non gliene fregava niente. Però il giornale e la Tribuna di Treviso gli interessava sottolineare questa voglia di squallore che ci stava nella vicenda. In realtà sta ragazza praticamente era partita un'indagine a livello nazionale sui contatti di Dimitri, naturalmente naufragata come al solito in nulla, perché chiaramente si lancia l'allarme e poi sparisce tutto, e sta ragazza che aveva mantenuto la corrispondenza è stata perquisita, gli hanno portato via ste lettere, però chiaramente non c'era assolutamente niente, era soltanto una sua passione, insomma.
Sì, ma vedi che differenza, una ragazza che scrive delle lettere a qualcuno diventa un pericolo, e un prete che viene indagato per mezzo su 5 ragazzi è un trafiletto.
Sì, sì.
Cioè, dov'è il reato nel scrivere alle persone? Questo non, cioè, è una persona che ha una certa età, che ha una cultura, che scrive ed entra in contatto volontariamente con una persona. Lì abbiamo un prete che ha un'autorità, che gli è riconosciuto un potere, che ha un'immagine, che non si crea problemi nell'essere coinvolto in un'indagine su 5 ragazzi violentati. Benissimo, quali sono le ripercussioni delle persone? Si indaga una persona solo perché scrive, e questo non è, penso, l'unico sacerdote che è libero di compiere questa cosa.
Ma in effetti, vedi Francesco, quello che le persone stanno, quando io dico che una persona è importante, cioè l'opinione di una persona diventa importante, se è forte, chiaramente se è documentata, non se è pacottiglia, perché se è pacottiglia non gliene frega niente a nessuno, cioè diventa il solito idiota che parla. Però io facevo notare proprio che ci fu questa indagine che era partita su 5-6 persone che praticavano la pedofilia, la pederastia, di cui uno anche su sua figlia di 9 anni che la portava a fare anche i combattimenti nudi per pedofili, e questa notizia che io ce l'ho dalla Repubblica del 24 luglio 2003 fu lanciata da Televideo, e io vado a memoria perché non me la sono scaricata da Televideo purtroppo, come una setta esoterica che praticava pedofilia. Oh, ti assicuro, io ho gli articoli sia della Repubblica che del Gazzettino, questo è sparito letteralmente, c'è stato solo un tentativo.
Ho fatto l'intera pagina sul Corriere della Sera, non c'è neanche una singola voce.
Neanche una singola voce.
Anzi, hanno messo come commento al centro una foto di una manifestazione a Boston con dei preti pedofili.
Cioè, ti dico, io oltretutto mi ricordo che su un telegiornale del primo pomeriggio, non so se è il secondo o il primo, adesso non mi ricordo quale dei due, in coda alla notizia venne detto che facevano anche tarocchio, roba di questo genere, ma la cosa è immediatamente sparita. Cioè, se fosse avvenuto un paio di anni fa, questo aspetto sarebbe stato prioritario. Sarebbe stato messo in luce,
ma sì. Appunto, come tu ne avevi parlato giovedì scorso, e poi io ho visto appunto la notizia in ritardo perché è uscita giovedì 24 sul Corriere della Sera, un'intera pagina, sono andato a leggermi, e questo riferimento non c'era, cioè proprio l'unica foto che hanno utilizzato in centro pagina, una manifestazione contro i preti pedofili a bordo.
Cioè, pensa se non potevano usarla sta notizia che ha un fondamento reale molto forte, cioè qua è intervenuta l'FBI, cioè è intervenuta la Polizia Internazionale, qui ci sono arresti in mezzo mondo, cioè non è che sia, sì, quattro gatti in Italia, diceva il poliziotto, sono quattro gatti deficienti che fanno queste porcate, e questa è la dichiarazione più o meno che fece il poliziotto, e non c'è altro sotto, ha detto chiaramente. E pensa se non avessero utilizzato, hanno utilizzato quella notizia di Pescara, quei disgraziati, perché a questo punto restano solo tre disgraziati, sì, insomma, esatto. Alla fin fine, che si facevano un po' di droga e morta là, insomma.
Lanciando... Lì hanno avuto la sfortuna che uno dei consulenti tirati su fosse un sacerdote di
Don Benzi.
No, lui era uno della sua organizzazione, sì. E appunto ha cercato di gonfiarla e poi la cosa è crollata miseramente, insomma.
Per cui io penso che stavolta le nostre pagine web hanno sortito il loro effetto, In effetti si sono accorti che si stava un po' esagerando per la china.
Non era neanche più sostenibile un simile gioco, cioè, sì. Nel senso, perché non puoi gridare che esista chissà che, e quando poi non si trova nessuna prova, nessun documento,
nessuno paga.
Ma soprattutto non è stato rilevato nessun fatto concreto, cioè. Perché uno può benissimo, non è possibile questo, ma soprattutto gli unici che lanciavano questi allarmi, che sostenevano che c'erano queste cose, erano cattolici, gente che apparteneva appunto ai movimenti antisetta, e quando la polizia e i carabinieri gli davano credito, andavano a indagare, si trovavano di fronte che nessuno esisteva, non esisteva niente, e per quanta buona volontà ci mettesse la polizia e i carabinieri, per quanto si impegnassero, alla fine non trovavano niente. pian piano, quando i carabinieri e la polizia impareranno a non comprendere come consulenti i preti, sicuramente queste cose non succederanno più.
C'è ancora quella dicitura di religione di Stato che, anche se la Corte Costituzionale ha dichiarato, è solo una dicitura assolutamente formale, senza nessun fondamento, e sta a indicare una storicità. Cioè, chi fu una religione di Stato? Fu morto, finito, fu. E non lo è più. È difficile che entri, che passi dalla Corte Costituzionale alla testa dei cittadini, dei carabinieri, ma anche dei singoli cittadini. Cioè, finché non si riuscirà a comprendere che il prete è uno stronzo qualunque, non tanto per offenderlo in quanto stronzo, ma proprio per abbassare il grado di partecipazione sociale, cioè è una persona qualunque, come me, come Francesco, come tutti gli altri, e non ha nessuna autorità, finché non si comprenderà questo, ci saranno tutta una serie di storture a livello del sistema sociale che saranno spaventose. Cioè, da un lato abbiamo il sistema giuridico che sta tentando di andare avanti, e dall'altro lato invece abbiamo della gente che cerca di riprendere un passato con dei privilegi che in realtà non hanno, e danneggiano le persone che non si possono difendere, cioè le persone che non hanno informazioni sufficienti. Francesco, diamo due telefonate,
sì,
prima,
esatto,
di chiudere.
Appunto, visto che
049 700 700 049 700 838. Ricordatevi, la magia, stregoneria e il paganesimo è un modo di vedere e di vivere la società, non è una cosa estranea alla vita e alla società. Pronto? Ciao Giampaolo.
Allora, uno Stato estero che vive a tutti gli effetti sui proventi dello Stato italiano.
È vero.
Per me siete un po' troppo blandi nei confronti di istituzioni religiose giunte ad una raffinatezza machiavellica per arrivare al potere e quindi ai soldi. 2000 anni o 4000 di esperienze teologiche false a livello cosmologico sono zero.
Zero.
L'Homo erectus di 3 milioni e 700 mila anni a confronto di baggianate teologiche di qualche millennio evidentemente non si leggono abbastanza semplici riviste scientifiche.
È vero.
Manca il progresso interiore ufficiale proporzionato al progresso scientifico, onesto, semplice, chiaro, ma non costa nulla, non dà illusioni però. Lo Stato è connivente con la religione. Ho scritto queste cosette perché non me le ricordavo tutto di fila, allora ho dovuto scrivermele.
Bravo!
Vi ringrazio.
Ciao.
Ciao.
Il problema non è solo i soldi, è la volontà di dominio sui singoli, sui popoli, sulle nazioni. Questa è la cosa proprio più grave.
Velocissimo, mi raccomando.
Io non sono d'accordo con lo Stato italiano quando che fa i ricreatori. Perché noi altri che eravamo un popolo di democrazia cristiana, di comunisti, di fascisti, noi altri eravamo in contrasto con quello che faceva la Chiesa liberamente così. Adesso il governo, quindi anzi ricreatori, ma noi non siamo capaci di fare niente. Noi dobbiamo dipendere da quello che è l'ordine burocratico ecclesiastico, che noi altri dobbiamo credere assolutamente a quello che ci dicono, perché i ricreatori vengono manovati.
Va bene.
Vengono manovati i preti, no. E poi c'è stato un prete che ha salvato 7 bambini, e perché salvato io ne ho salvati 2 che ero poco capace di nuotare, e io non sono un meme che mi ha fatto una via per me, un santo con un pianti.
Va bene, va bene.
Quando capo di giorni,
okay.
Prete, perché, ma qualsiasi ora salvati i bambini, chi è il prete diverso? Ma come va l'ultima media?
Okay.
Come siete disgraziati? Ma va in costruire la gente? Perché voglio che sia il creatore, perché voglio fare il creatorio, ma se neanche sui soldi, erano nostri, erano guardi,
ciao Alessandro, ciao. Allora,
sempre attento all'attualità,
ultimissima,
nostro amico. Pronto?
Ok, allora, io intanto siamo per chiudere la trasmissione. Quello che mi interessava ricordare era il rito sull'altipiano di Asiago. Ricordo le persone di mettersi in contatto con le persone che partecipano al rito. In Federazione Pagana dobbiamo mandare il messaggio, ma penso che tutti quelli della Federazione Pagana sappiano sia il giorno che l'ora, sia il punto di ritrovo, per cui mi raccomando, prendete in contatto con le persone, anche perché chiaramente devo prenotare da qualche parte per mangiare e far baldoria. per cui fatemi sapere il più presto possibile. Naturalmente io questa notte sono al lavoro per quel turno di notte, e dopodiché vado in ferie, e soltanto quelli della Federazione Pagana hanno il mio numero per rintracciarmi. Esistono degli bei internet caffè dai quali probabilmente manderò messaggi in ogni caso nei giornate di pioggia in internet, però non fatevi illusioni, perché le password non me le ricorderò tutte a memoria.
Vai, Francesco. Beh, a parte, appunto, io spero di riuscire a riorganizzarmi un attimino sui tempi, così di essere più presente su internet, perché questi ultimi 15 giorni la mia presenza è stata abbastanza saltuaria. Comunque ricordo sempre che internet rimane lo strumento fondamentale, appunto, per il collegamento e per le informazioni. Chi vuole appunto farsi vivo per il corso del rituale di agosto può anche chiamare il 338 319 7720.
Una cosa, io adesso non prendo più telefonate, però se qualcuno vuole telefonare in privato, sì, c'è lo 049 700 777. Ripeto, sì. Se qualcuno vuole telefonare in privato adesso, fra un 10 minuti come lasciamo la trasmissione, può telefonare al 049 700 777, sì, anche perché io devo ancora pranzare, per cui pranzo di qua, mi sono portato via roba per mangiare, per cui se qualcuno telefona allo 049 700 777, allora 049 700 777, esatto, noi siamo qua in ascolto, va bene?
Poi in alternativa, appunto, per chi vuole, 338 319 7720. Bene, io saluto.
Mandiamo la pubblicità e ci ascoltiamo questa sera alle ore 19, e alle ore 19 vi farò un po' di storia del mito. Ok, ciao,
ciao a tutti.